Sempre la musica dei Black Sabbath con Paranoid. Questo si tratta in realtà di una coincidenza perché il desiderio di ascoltare questo brano arriva proprio dal nostro ospite degli incontri d'estate di oggi, lo presentiamo subito, lo conosciamo bene qui a Rete 2, Alceste Airoldi. Buon pomeriggio, Alceste.
Buon pomeriggio Martino, buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori. Tra l'altro posso aggiungere subito una cosa. Quando abbiamo convenuto, io e Martino, ovviamente, un po' la scaletta, nel senso i brani che da passare, Ozzy era ancora vivo e purtroppo ci ha abbandonato, ci ha lasciato.
Sì, dunque acquista un significato anche diverso questa scelta. Ma dunque, Alceste, tu sei il nostro ospite oggi ai incontri d'estate. Vogliamo allora imparare a conoscerti un po' più da vicino. Noi ti conosciamo come voce, come divulgatore musicale, soprattutto in ambito jazz, musica di stampo afroamericana, musica anche rock, ma i Black Sabbath hanno un ruolo, hanno un significato molto particolare per te, che vanno proprio all'origine della tua passione per la musica.
Ma sì, vanno proprio all'origine, ormai una vita fa, insomma, sono quasi l'epoca dei dinosauri praticamente. Insomma, assolutamente sì, perché i miei inizi sono stati nell'ambito rock, nell'ambito hard rock in particolare, appunto, con una band di cui ho fatto parte. Io inizialmente avevo iniziato a studiare chitarra classica. Poi, dopo la chitarra classica, 8 anni di chitarra classica, all'adolescente che era in me ancora, post-adolescente, insomma, o più o meno tale, è scoppiata la voglia del rock, del rock pesante. E quindi ho iniziato prima con la batteria, a suonare un po' la batteria, e poi sono passato a cantare. E abbiamo creato questo gruppo, il primo gruppo, uno dei primi gruppi heavy metal, tra l'altro, nell'ambito della Puglia. Si chiamavano gli Elgard, il regno della follia. Il titolo e il nome del gruppo l'aveva attribuito il chitarrista Aldo Pastore, e quindi uscì questo gruppo che faceva tra l'altro anche delle cover come quella di Ozzy Osbourne dei Black Sabbath, che è quella appunto che abbiamo ascoltato, Paranoid, e poi anche qualcos'altro. In realtà la cover più d'impatto, che all'epoca era proprio quasi la linea di passaggio tra l'hard rock e l'heavy metal, parlo della fine degli anni 70, era Princess of the Night dei Saxon.
E dunque un inizio rock, anzi un inizio metal, però prima ancora ci dicevi chitarra classica, ancora prima.
Chitarra classica, ho studiato per 8 anni chitarra classica, che è stata ovviamente una cosa che mi ha appassionato moltissimo, nonostante abbia iniziato praticamente da bambino, avevo 7 anni, ma penso che sia bene iniziare molto presto, anche se poi ovviamente non ho continuato nella maniera più assoluta, non ho coltivato purtroppo questo aspetto, però ecco. Io ritengo fondamentale nell'ambito della vita di una persona che si occupa di musica professionalmente avere delle conoscenze di ambito musicale profonde, nel senso di conoscere anche, sapere, tanto per capirci, sapere teoria e solfeggio, quindi l'armonia, saper leggere una partitura, perché saper riconoscere anche magari delle note quando sta suonando qualcuno. Perché purtroppo, forse anticipo qualcosa, non lo so Martino, poi dimmelo tu, mettimi magari in rigatura da questo punto di vista, però purtroppo ci sono molti critici musicali o molta gente che scrive di musica che non sa distinguere un re maggiore da un re minore, tanto per capirci, ecco, purtroppo è così.
E dunque, c'è mai un primo momento in cui ti ricordi che un primo ricordo musicale, magari in cui ti ha svegliato quella passione, dunque, che poi in un modo o nell'altro ti ha accompagnato in queste varie sfaccettature, ad esempio prima con la chitarra classica, poi con l'heavy metal e poi durante il resto dei tuoi viaggi musicali?
Sì, assolutamente sì, posso ricordare. Allora, innanzitutto ho vissuto la mia infanzia e preadolescenza a Ustuni, Ostuni è una cittadina Puglia, cosiddetta Città Bianca viene chiamata, che è anche molto famosa per una produzione di fisarmoniche. Mio padre aveva l'abitudine di portarmi sempre degli strumenti musicali a casa. Addirittura una volta nel suo viaggio a Bologna, mio padre era medico e era andato a Bologna e tornò con un trombone. E quindi io avevo 3 anni. Quindi questo io iniziavo a suonare, a tentare, ovviamente suonare il trombone sarebbe veramente ridicolo dirlo, già solo mi viene da ridere solo a dirlo. Però io avevo praticamente un trombone vero, non è un trombone giocattolo, proprio lo andò a comprare in un negozio di strumenti musicali. Quindi c'era un po' questo, probabilmente a 3 anni, ecco, con il trombone è iniziato tutto. Ecco, adesso che ci rifletto, posso proprio dire che a 3 anni fu l'inizio della mia passione sfrenata per la musica. E poi un'altra cosa, abitavo in una palazzina dove, pian terreno ovviamente, c'era un negozio alla strada, chiaramente un negozio di dischi, e che mi vedeva praticamente. Io scendevo, invece che andare a giocare a pallone, andavo nel negozio di dischi e compravo 45 giri a profusione praticamente, che poi oppure me li prestava e li ascoltavo a casa con il vecchio mangiadischi, quello che insomma si utilizzava. Parlo della fine degli anni 60, inizio degli anni 70, quindi c'erano tutti questi strumenti, mio padre aveva una serie di supporti per ascoltare musica, che penso che sia proprio importante, il legame familiare, gli aspetti anche, come dire, propositivi da parte di mio padre di farmi ascoltare musica. Aveva una serie di supporti sia in auto, sia per casa, lo stereotto, radio dappertutto, quindi ascoltavamo tanta radio. Sicuramente queste sono delle influenze dalle quali non si può prescindere, che ti marchiano in buona sostanza.
Io proporrei allora di ascoltare un altro brano che ci hai portato, che ci hai
Volentieri.
consigliato. Lascerei allora a te scegliere quale vogliamo ascoltare.
Ma forse potremmo iniziare a parlare come dire, del mio cambiamento, e cioè del passaggio al jazz. E quindi forse vorrei, se tu sei d'accordo, ascoltare la Strange Home di Paspetini.
Thank you.
La tecnica di chitarra di Pat Metheny resta davvero qualcosa davvero di indescrivibile, con una complessità e un'emozione che mi ha trasmessa davvero con ogni nota, un virtuosismo che è mai fine a se stesso. Dunque, al Cesta Iroldi stavamo ripercorrendo il tuo percorso musicale, le tue origini, che dicevamo stanno nella musica rock. Ma anche nella musica di diversi generi, il jazz arriva poi a un certo punto e arriva allora tramite proprio Pat Metheny.
Esatto, arriva tramite lui, arriva tramite un programma radiofonico che, allora, innanzitutto teniamo conto, come potete ben immaginare, che le fonti informative negli anni 80, anni 70, anni 80, non erano quelle che abbiamo oggi, non c'era internet, non c'era nulla, no, Mastino, quindi capirai bene che l'unica fonte, le fonti informative erano i giornali di musica, e quindi ovviamente si acquistavano i giornali di musica, quelli che si poteva acquistare si acquistavano, e poi la radio. E c'era un programma a Radio Rai che era Rai Stereo Notte, che incominciava a mettere musica che era una musica non quella, come dire, più commerciale che metteva in altre fasce orario. E tra cui incominciò a passare Teresa De Santis, era all'epoca la speaker, tra l'altro adesso collaboriamo anche insieme per profili accademici, era la speaker di Rai Stereo Notte, e cominciarono a mettere appunto musica come Pat Metheny, e cominciarono a passare Pat Metheny. E io rimasi affascinato, a parte insomma i miei studi di chitarra, quindi sentire anche il virtuosismo della chitarra, un virtuosismo essenziale, molto legato alla composizione, non fine a se stesso, del chitarrista del Missouri. Allora, capitò una volta a Bari, che era l'inizio degli anni 80, quindi Pat Metheny non era assolutamente conosciuto in maniera così capillare come è accaduto in seguito, non c'era neanche un PMG, un Pat Metheny Group. In un cinema vicino casa, a Bari, Pat Metheny Trio. Vado di corsa. Eravamo poche anime, 150 persone scarse, secondo me, non di più, però fu il concerto che mi ha portato, veramente mi ha traghettato, una sorta di Caronte, mi ha traghettato nell'inferno del jazz. Posso dire questo. Poi, con il passare del tempo, ho organizzato ben due concerti con Pat Metheny, l'ho intervistato svariate volte, ho avuto il piacere di intervistarlo svariate volte, e poi ho avuto anche sono molto molto amico, veramente un amico fraterno, con Paul Wertico, che era il batterista storico del PMG, quindi del Pat Metheny Group. Quindi ho poi reso, come dire, una realtà tangibile, quello che era il mio amore giovanile.
Wow, davvero un racconto incredibile, perché Pat Metheny è davvero il Pat Metheny Group poi davvero ha segnato una storia, un passo epocale in quegli anni nella storia del jazz. E dunque, da quel punto in poi, come si è evoluto il tuo rapporto? Come si è sviluppato la tua
Allora,
passione?
ecco, la mia passione si è sviluppata in che maniera? La maniera di essere curioso, cosa aveva fatto prima Pat Metheny, con chi aveva collaborato, con chi aveva suonato, perché si chiamava questo, se non era una fusion particolare. Io conoscevo la fusion, mi piaceva anche, l'ascoltavo, però era una fusion particolare, quindi ho voluto ascoltare anche, leggere le sue interviste, quindi ascoltare anche chiaramente tutti i musicisti di riferimento. E quindi sono entrato con tutte le scarpe praticamente nel mondo del jazz, ascoltando tutti i punti di riferimento di Pat Metheny. E non dico che abbia abbandonato il rock, perché il rock non l'ho voluto mai abbandonare, lo tengo sempre molto a mente. Però ho incominciato a prestare una maggiore attenzione a determinati significati, per esempio all'improvvisazione dei Doors. Ne abbiamo avuto già modo di parlare proprio con te, ricordi Martino, quindi
Certo.
anche chi ha avuto la bontà di ascoltare quella trasmissione potrà ricordarlo. Quindi ho visto che il rock e il jazz non erano assolutamente così distanti, e né che il jazz fosse così pesante come all'epoca soprattutto i rocchettari della mia età, i miei coetanei, ritenevano un po' quello che succede anche adesso con i giovani che ritengono chiaramente il jazz piuttosto pesante. Quindi tutto questo ovviamente mi ha portato a conoscere una musica e l'altro che io, con il quale io ho approcciato dal punto di vista musicale, che mi ha folgorato dopo Pat Metheny, è stato Miles Davis, perché con Miles ho capito una cosa, che se si è intelligenti non ci si può cristallizzare all'interno solo di un determinato pattern musicale, ma si è open mind, no? Come si suol dire oggi, una mentalità molto aperta come era quella di Miles. E di conseguenza con tutte quelle che sono state le influenze da lui ricevute e che poi ovviamente ha dato ai posteri, ha trasmesso ai posteri in maniera immarcescibile da ogni punto di vista. Ecco, questi sono stati i due punti, appunto, Pat Metheny da una parte e poi Miles dall'altra, sono stati sicuramente i punti salienti che mi hanno portato verso il jazz e approfondirlo, conoscerlo anche poi nel suo passato, perché ero più proiettato verso il futuro del jazz come lo sono oggi, ma di questo poi magari se vuoi ne possiamo parlare, però rispetto a quello del passato, però bisogna conoscere il passato per potersi proiettare nel futuro, come diceva anche Kierkegaard, chiaramente.
Certamente. E tutta questa curiosità musicale che dicevi ti ha portato veramente a ricoprire tantissimi ruoli nel mondo musicale da diversi punti di vista, da organizzatore, da consulente e direttore artistico, come DJ radiofonico, con tantissimi ruoli. Però una curiosità forse che non tutti sanno è che tu parallelamente ti sei occupato anche di giurisprudenza.
Come no, assolutamente sì. Ho anche esercitato la professione forense, del quale sono un pensionato adesso, felice pensionato, dico, per la professione forense, perché ormai è un po' come dire, in Italia parlo ovviamente, è un po' piuttosto sgomitante, duretta. L'ho praticata per diversi anni, quasi una ventina di anni praticamente, che ho svolto la professione forense. E oggi ancora, come tu sai, mi occupo, seppur non professionalmente, ma dal punto di vista come docente, sono docente di diritto d'autore e royalty, e quindi chiaramente insegno legislazione dello spettacolo, tanto per capirci, e tutto quello che riguarda un po' il diritto d'autore. Quindi non l'ho mai abbandonata. È stato uno studio, tra l'altro, molto musicale, perché nella facoltà di giurisprudenza che io frequentavo, e poi anche quella dove poi ho svolto il dottorato, che è a Roma, alla Sapienza di Roma, ho sempre avuto a che fare, ma forse perché poi, sai le calamite, no? Che attiri determinati persone. Ho avuto a che fare sempre con la musica, da ogni punto di vista. Addirittura quando ho lavorato anche in alcune discoteche, anche della costa romagnola, ho sempre avuto, siccome studiavo giurisprudenza, mi facevano vedere il contratto, la cosa, eccetera. Quindi c'era questa simbiosi che poi purtroppo con la legge non si può, dalla legge anzi, non si può prescindere, quindi esiste anche nell'ambito delle attività spettacolari, chiaramente. E questa è stata una cosa molto carina e quindi attiravo musicisti, ho continuato a fare musica fino a quando, anche come DJ, fino a quando una bella sera, io avevo iniziato quindi già a insegnare, facevo attività di ricerca in università, sai, là ti mettono anche a fare esami, colloqui, eccetera, e una sera stavo andando allegramente in discoteca con il mio flying case, che una volta si usava perché portavamo il vinile. Arrivo, supero ovviamente la coda della persona che dovevano entrare e mi sento chiamare: professore, professore. Ma forse devo dare un taglio a determinate attività che possono essere, come dire, in collisione, in conflitto, ecco, con quella che è l'attività mia che stava diventando l'attività mia principale.
Sì, Sì, davvero. Poi questa, comunque l'attività di professore si è poi focalizzata più in ambito musicale. Hai citato i corsi di diritto d'autore, ma anche poi di storia del jazz e di molti altri argomenti.
Certo, storia del jazz, di storia della popular music, la mia materia di principale insegnamento è proprio la storia della popular music, cioè della musica pop praticamente, no? Secondo l'accezione anglosassone, e poi anche diritto d'autore chiaramente. E però io ho iniziato la mia attività proprio con, vabbè, inizialmente era un'attività molto più legata al diritto. Perché era diritto privato dell'economia, però poi ho iniziato un'attività di ricerca e quindi poi di insegnamento in una materia che io trovo che dovrebbe essere fondamentale per tutti i musicisti, e cioè ricerca accademica in ambito musicale. Cioè come ricercare le fonti, come ricercare, perché purtroppo molte volte ci troviamo di fronte a dei musicisti che non hanno piena conoscenza di quello che è il passato della musica che loro stessi stanno suonando. Magari sanno il nome, faccio per dire anche nell'ambito della storia del jazz, sanno questo brano perché lo leggono dal Real Book di Charlie Parker, ma non sanno chi era Charlie Parker, non l'hanno collocato neanche storicamente, non sanno magari neanche le sue collaborazioni, quello che ha vissuto, quello che ha patito, la sua storia personale. Io penso che questo invece debba essere fondamentale e soprattutto anche è una materia che stimola la ricerca dal punto di vista musicale, per evitare di essere banali e invece andare avanti. È importante ricercare e quindi proporsi degli obiettivi. Questa è una materia piuttosto complessa, devo dire. Non è una materia semplice, però è una materia che può essere uno stimolo a svolgere delle attività per musicisti che possono essere particolarmente pigri e non vogliono effettuare ricerche.
Uno sguardo magari anche a questi aspetti, la storia e la documentazione, anche dunque l'importanza di studiare questi argomenti, la troviamo anche nei tuoi scritti, ad esempio nel tuo ultimo libro, di cui abbiamo anche già parlato qualche tempo fa, The Big
Come
Band
no?
Theory, ad esempio.
Certo, pubblicato da Minimum Fax, sì, perché anche lì c'è da recuperare tutto in un lavoro che viene svolto dalle big band, che storicamente hanno svolto le big band, e bisogna portarlo avanti questo lavoro e far sì che anche i più giovani collocati all'interno di un contesto, quale può essere appunto una big band, un'orchestra, il giovane deve saper svolgere delle mansioni che lo portano anche ad essere maggiormente inquadrato. Purtroppo, molto spesso ci troviamo di fronte a dei giovani che vogliono affrontare subito il mondo della musica come prime donne, intesa proprio nell'accezione letteraria del termine, quindi essere già al centro dell'attenzione. L'orchestra invece ti fa diventare anche un gregario, seppur di lusso, ma è importante anche saper svolgere il ruolo di gregario.
Io proporrei di ascoltare ancora un brano che ci hai portato al Ceste. Lascerei allora ancora nuovamente a te la scelta.
Allora, visto che stiamo parlando del jazz, io andrei sul futuro del jazz, quello che almeno io posso auspicare che lo sia, e cioè il quinto movimento di Floating Points con Pharoah Sanders dall'album Promises. Thank you.
Movement 5, Floating Points con Pharoah Sanders. Purtroppo non possiamo ascoltare per intero questo davvero suggestivo brano, però al Chester Iroldi, dicevi, ci porta nel presente e forse verso il futuro del jazz questo ascolto.
Ma io me lo auguro, Martino, me lo auguro di tutto cuore veramente, perché qui c'è la fusione veramente tra tre linguaggi differenti. Floating Points, che è un producer, quindi un manipolatore di suoni, uno che sa utilizzare molto bene l'elettronica, probabilmente non lo scopriamo adesso, è britannico. C'è il sax di uno dei pilastri del jazz inteso in una certa accezione, che è Pharoah Sanders, e poi c'è l'orchestra a cui facevamo riferimento, qui in questo caso un'orchestra sinfonica, la London Symphony Orchestra. Allora, io quello che dico è che bisogna iniziare per poter portare avanti il jazz, perché il jazz è sempre andato avanti nella sua storia, quella che ho studiato io, almeno visto che ha fatto sempre passaggi in avanti, bisogna utilizzare anche quelli che sono i linguaggi di questo momento. In questo momento un linguaggio che viene più anche accolto dai giovani con maggior favore è quello dell'elettronica. Allora, quando ci sono questi progetti, bisogna cercare di favorirli, perché è questo, io spero che sia questo il futuro del jazz, perché è così bello, è così sinfonico, ma fatto una sinfonia che acquista una modernità che può piacere in maniera trasversale.
Davvero ce l'auguriamo anche noi. Allora, queste riflessioni sono sempre molto interessanti e ne abbiamo anche avuto modo di parlare in alcune puntate di Voi che sapete, se non ricordo male. Di sicuro ci avremo modo ancora di affrontare queste tematiche in futuro, sempre qua a Rete 2. Siamo in chiusura e ringraziamo dunque allora al Chester Iroldi per averci raccontato un po' anche di sé, per essere entrati un po' più in intimità con te, con questo racconto, questi retroscena sulla tua carriera, sulla tua vita. Ci sarebbe ancora tantissimo da raccontare, perché ti sei cimentato in veramente tantissimo.
Perché sono vecchio, per
questo. Non era questo naturalmente quello che intendevo insinuare.
No, lo so.
In chiusura possiamo...
Io che ringrazio te, Martino, ringrazio ovviamente i radioascoltatori che hanno avuto la pazienza e la bontà di ascoltare.
In chiusura possiamo sentire ancora qualche accenno di un ultimo ascolto che ci avevi portato, che anche questo è davvero molto particolare, coinvolge un frontman di una band molto famosa, però in una veste particolare.
Molto particolare, che è Thom Yorke, a me del brano, e questo potrebbe rappresentare il mio futuro, ma incrocio le dita, non voglio dire niente, dal punto di vista artistico, come consulente artistico, ecco, per questo.
Grazie mille al Chester Iroldi, ti auguriamo allora una buona giornata, una buona estate, ci sentiremo molto presto qui in questa sede.
Un abbraccio a tutti voi.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.